nel 78, dove, nel 9, dove parla italiano di stirpe, è una, italiano è un termine singolare collettivo, ma sarebbe il seme, la discendenza, cioè un singolo. Quindi pareva che il testo suggerisse che questa moltitudine, questa molteplicità di persone di cui parla il testo, di fatto siano una sola persona. E, appunto, pareva che si potesse intravedere la persona del Cristo, insomma. E, che sì, è uno, ma si rende molteplice, appunto, presente in modo molteplice, appunto, in queste che sono da lui assunti, diciamo.
Mi sembrava di cogliere nel passo di oggi un doppio discorso oracolo. La prima parte, i versetti 5-6, mi sembra che siano oracoli rivolti agli ebrei che sono in patria, sono nella terra, e invece i versetti dal 7 alla fine mi sembrano rivolti agli ebrei della diaspora, in particolare agli esuli di Babilonia, per cui nella prima parte si parla della pascolo delle greggi e del lavoro della terra, contadini, vignaioli, e si parla del culto nel Tempio a Gerusalemme, i sacerdoti, i ministri, e si parla di quello che avevamo già visto, cioè che arrivano nella terra promessa le ricchezze dei popoli pagani, i loro beni preziosi, come vedevamo nei capitoli precedenti. Invece dal versetto 7, dove si parla alla terza persona plurale, la loro vergogna, mentre nella prima parte ci si rivolge alle persone nella seconda persona plurale, le vostre greggi, i vostri contadini, vignaioli, e qui nella seconda parte ci si riferisce, mi pare, alla condizione di vergogna, di insulto in cui si sono trovati gli ebrei schiacciati, oppressi a Babilonia, ai quali viene rivolta la promessa di ricevere una seconda volta, come dice la traduzione dei 70 all'inizio del versetto 7, in eredità la terra. E quindi c'è un ritorno alla terra visto come un rientro nell'eredità promessa da Dio al suo popolo per una gioia eterna e anche per un'alleanza eterna, perché nel versetto 8 si sottolinea questo aspetto, cioè che in corrispondenza della giustizia che Dio ristabilisce facendo giustizia al suo popolo, strappandolo dall'esilio, c'è una nuova alleanza, un'alleanza eterna che non tramonterà mai, per cui nel versetto 9 mi pare che si esprime, l'abbiamo già visto in Isaia, ma lo stupore, l'ammirazione, la gioia, la sorpresa anche dei popoli pagani che si accorgono che veramente questo popolo è un popolo speciale, sono la stirpe benedetta da Dio, entrano i popoli pagani nella coscienza, come ci dice Salmo 125, che il Signore ha fatto grandi cose per loro, sì, grandi cose ha fatto, il Signore per noi. Anche in quel salmo si vede molto bene il dialogo tra i popoli e Israele, e i popoli riconoscono l'agire di Dio per il popolo eletto.
Quanti nomi che ricevono questi nomi sorprendenti. Ieri avevamo visto: si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria, no? Avevano questa corona invece della cenere, olio di letizia, veste di lode, tutti questi afflitti di Sion rinnovati. E qui un altro aspetto, appunto, quello dell'essere chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio. E gli stranieri fanno i lavori, ecco, con le greggi e nei campi, e loro appunto si dedicano direttamente al Signore. Interessante anche perché richiama l'alleanza dell'Esodo, quindi non sarebbe di per sé un nome nuovo, no? Perché al capitolo 19 dell'Esodo, al versetto 6, dice: se darete ascolto alla mia voce, custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli, mia infatti è tutta la terra, voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Quindi sono versetti importanti, richiamati anche nel Nuovo Testamento, come sappiamo bene, nella prima lettera di Pietro, tutti chiamati appunto un regno di sacerdoti, anche nell'Apocalisse, no? Lo dicevamo ieri anche in quel video, no, Giuseppe, che anche a riscoprire questa caratteristica essenziale del popolo dei battezzati. Quindi è come se loro, appunto, in questa situazione di grandissima difficoltà, di esilio, vedevamo ieri cuori spezzati, schiavi, prigionieri, brillano di una vita nuova che ricevono, con dei nomi nuovi che caratterizzano appunto questa vita con il Signore, nel Signore, per il Signore. E questa alleanza eterna che appunto viene data come premio, come salario, da Lui che è il Signore, che ama il diritto e la giustizia. E l'avevamo vista nel capitolo 59, versetto 21: ecco la mia alleanza con loro, il mio spirito che è sopra di me, il mio spirito che è sopra di te, e le parole che ho posto nella tua bocca non si allontaneranno dalla tua bocca. Quindi questo in più, questa eternità dell'alleanza è data da questo spirito, che, come abbiamo visto anche all'inizio di questo capitolo, è su di loro e non si allontana. Le sue parole, le parole del Signore sono sulla sua bocca. È una comunione davvero specialissima, no? Che come popolo, ma anche come singoli, possono vivere con questo regalo della vita nuova che ricevono. Ecco. E questo mi sembra molto, molto bello. È talmente grande questo segno che viene riconosciuto da tutte le genti. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. E quindi anche mi ha ricordato un po' quello che dicevamo domenica, no? Questi adoratori in spirito e verità, ecco, che il padre cerca, è come se ci fosse un filo rosso, no? Che parte dall'inizio, da Abramo, fino al Sinai e poi arrivando fino a quello che il Signore Gesù ci ha portato, nella, è un'alleanza che si rinnova ma che è eterna, è nuova, perché è valida a partire da questa situazione di difficoltà grandissima che loro vivono e forse anche per noi in questi giorni così particolari, oltre a questa veste di lode, avere, riscoprire o scoprire di più questi nomi che ci caratterizzano proprio per regalo, un regalo da parte del Signore, dato dal nostro battesimo, ma in un qualche modo sempre rinnovato, ecco, nel nostro rapporto con Lui, come Suoi discepoli, come Suo popolo. E qui c'è proprio il cuore della grazia che Lui ci vuol dare sempre.